Buonasera a tutti, siamo in diretta da www.bandaradio.info. Questo è il nostro approfondimento informativo. Tra breve avremo il sommario delle notizie. Il calciatore palestinese Mahmoud Sarsak trasferito in ospedale. Roma, la polizia arresta un rifugiato basco. In Siria, capo degli osservatori ONU dicono che il paese è ormai in guerra civile. Iraq, attacchi contro sciiti, 62 morti. Immigrazione, barcone con immigrati, soccorso in mare di Pozzallo. G8 di Genova, procura chiede la conferma delle condanne per torturatori della Diaz. Torino, sgomberato il No Way Squat. Italia, due olivetti di Libera distrutti dalle fiamme. Se paghi 10.000 euro non ti denunciamo. Tre poliziotti arrestati per estorsione, abusi e abusi. Italia, niente, due olivetti distrutti dalle fiamme. Domenica 10 giugno il servizio prigioni israeliano ha ceduto e ha trasferito Mahmoud Sarsak nell'ospedale Assad Rofeh a causa del rapido deterioramento della sua salute. L'IPS ha fatto ogni tipo di pressione per costringere Sarsak a desistere dallo sciopero della fame che sta portando avanti ormai da 90 giorni, in cambio di una promessa verbale di liberarlo il 1 luglio. Ma la richiesta di Mahmoud di avere un documento ufficiale con l'assicurazione scritta che le autorità israeliane lo rilasceranno non è stata finora soddisfatta. Mahmoud è nato nel 1987 nel quartiere Sarsak Shabora di Rafah, nella parte meridionale della striscia di Gaza. Non è sposato ed ha il terzo anno di studi come programmatore di computer. È anche un calciatore della squadra nazionale palestinese del club sportivo Rafah. Il 22 luglio 2009, nonostante avesse ottenuto l'autorizzazione necessaria a uscire dalla striscia da parte dell'autorità israeliana, è stato arrestato a Beit Hanun, al valico nord della striscia, da dove sta andando la West Bank per giocare con il Balata Youth Club. Arriva solidarietà per il calciatore anche da calciatori spagnoli. Leggiamo da InfoOut che dal calcio spagnolo segnali solidarietà con il calciatore palestinese in fin di vita, appunto per lo sciopero della fame. Per lo sciopero della fame, diversi giocatori spagnoli come Calus Gurpei, Peredes, Lopez, Crujaca e molti altri hanno manifestato al diario De Navarra la loro solidarietà con il calciatore palestinese che ormai, appunto, come abbiamo detto, da 86 giorni è sciopero della fame. Invece, mentre il calcio italiano dorme, a Roma, davanti alla Federazione Italiana Gioco Calcio, si sta svolgendo una manifestazione di solidarietà con Mahmoud Sarsak, con lo slogan Diamo un calcio al sionismo. L'obiettivo è il pronunciamento della FIGC italiana sulla vicenda di Sarsak. La scorsa settimana attivisti parigini solidali con la Palestina avevano occupato la sede della Federazione Calcistica della Francia con un obiettivo analogo. Infatti vediamo che anche la Federcalcio si espone in questa vicenda in una nota ufficiale che fa sapere che una delegazione di rappresentanti di associazioni per la Palestina ha incontrato questa mattina il segretario della FIGC Antonio Di Sebastiano presso la sede federale di Via Allegri per consegnare un documento di sostegno alla causa di Mahmoud, calciatore della nazionale palestinese. Questa è l'associazione a sostegno della, molte associazioni sono state a sostegno della causa di Sarah Sack. Adesso passiamo in Siria, dove il capo delle operazioni di peacekeeping dell'ONU ha dichiarato che in Siria infuria ormai una guerra civile. Una notizia che per chi comunque si informa un po' di più rispetto ai media nazionali già ha appurato da tempo. Così dicono, quanto sta accadendo è che il governo della Siria ha preso il controllo di vaste porzioni del territorio, diverse città sono in mano all'opposizione e il governo vuole riprendere il controllo. Anche la Croce Rossa Internazionale ha avvertito che le situazioni si stanno rapidamente deteriorando con l'intensificarsi dei combattimenti. L'organizzazione umanitaria sta cercando di trasferire in aree più sicure gli sfollati dalla provincia di Homs. Centinaia di persone, inclusi civili, ribelli e soldati siriani, sono stati uccisi dopo il cessato il fuoco negoziato dal mediatore internazionale Kofi Annan 2 mesi fa. Almeno 36 persone sono morte oggi tra le vittime dei bombardamenti e quelli degli scontri tra lealisti e ribelli. Ma c'è una vicenda sempre inerente alla Siria che è alquanto anomala. La rappresentante speciale per i bambini e i conflitti armati, la signora singalese Radhika Kumaraswamy, intervistata dalla BBC e dal Jazeera, denuncia l'esercito siriano di aver utilizzato i bambini come scudi umani nel conflitto in corso, costringendoli a salire sui carri armati per fermare gli attacchi dei ribelli. Inoltre dice che essendo tornato dalla Siria con racconti terrificanti di bambini usati come scudi umani e torturati. Ma quel che è interessante è che poi i media peggiorano la disinformazione nelle agenzie ONU, così mentre appunto il sito dell'ONU afferma che nella violenza del marzo 2011 sono state uccise oltre 10.000 persone senza precisare da chi, la massima agenzia stampa, le Reuters, quasi ogni giorno traduce così: l'ONU afferma che le forze di Assad hanno ucciso 10.000 persone, eppure in quella cifra ci sono anche civili uccisi dall'opposizione armata, civili presi fra i due fuochi, civili uccisi in attentati, civili armati uccisi dunque in scontri e militari uccisi. Intanto il portavoce generale dell'ONU ha chiesto a entrambe le parti di cessare la violenza armata, ma questo già lo sappiamo. Passeranno invece sotto il silenzio altri due articoli che vi segnaliamo, quelli del Frankfurter Allgemeine Zeitung, scusate la pronuncia, che poi insomma vi potete andare a cercare. Volevo aggiungere una cosa sempre per la notizia, collegandosi alla notizia di prima. L'altra notizia è che secondo il quotidiano kuwaitiano Al-Kabas sono decine e decine di kuwaitiani sauditi, algerini e pakistani che attraversano la Turchia hanno raggiunto il territorio siriano arruolandosi fra i gruppi anti-Assad. Vengono accolti in prossimità del confine da elementi del cosiddetto esercito libero siriano, i quali forniscono ai volontari armi e carte di identità siriane da presentare in caso di arresto da parte delle forze di sicurezza. Adesso andiamo in Iraq, dove una nuova ondata di violenza prevede una serie di attacchi contro gli sciiti che ha colpito Baghdad e le zone centrali del paese. Il bilancio è provvisorio, secondo quanto riferisce la BBC, è di 62 morti. In un posto di blocco quattro ordigni hanno avuto come bersaglio una folla di pellegrini sciiti che si recavano in città per celebrare la ricorrenza della morte dell'imam Musa al-Kadim, pronipote del profeta Maometto. Il bilancio delle vittime è oltre 25 morti. Nel centro del paese, a Illa, vicino a un ristorante, uccidendo decine di persone. Altre due autobombe sono state fatte esplodere nella città sciita di Balad. Il bilancio almeno è di 7 morti. Adesso ci spostiamo in Italia, dove alle 4 di questa mattina i carabinieri dei ROS hanno fatto irruzione in una quarantina di abitazioni, attuando l'operazione repressiva contro il movimento anarchico denominata Ardire, ordinata dal PM Emanuela Comodi di Perugia. 10 arresti, di cui 8 in Italia, 1 in Germania e 1 in Svizzera, e 24 indagati. Per quanto riguarda le misure cautelari in Germania e Svizzera, si tratta di due anarchici già arrestati da diversi anni, Gabriel Pombo da Silva e Marco Kamensch. Tra i nomi degli indagati sono presenti anche molti compagni e molte compagne prigioniere in Grecia per il processo della CCF. Tra le abitazioni perquisite, ufficialmente in cerca di materiale esplodente, documenti informatici e cartacei, e anche quella di un curatore di informazione, un sito, a cui hanno sequestrato tra le altre cose il computer necessario per l'aggiornamento del sito e di due compagni di culmine tratti in arresto. Purtroppo questa notizia non può essere commentata, in quanto non si hanno degli elementi necessari per poter arrivare a delle conclusioni proprie, ma appunto dicono soltanto presunti appartenenti a gruppi anarchici, senza darci la possibilità di capire se realmente può essere così o meno. Esprimiamo solidarietà e informazione, che è un sito anche da cui noi traiamo notizie. Questa mattina, sempre per rimanere in tema di arresti, questa mattina una decina di agenti della Digos hanno fatto irruzione in un'occupazione romana e, armi in pugno e passamontagna sulla faccia, si sono portati via un ragazzo basco perseguitato dalla magistratura spagnola. La repressione che arriva da Madrid ha colpito questa mattina a Roma. Intorno alle 8 una decina di agenti della Digos hanno portato via Lander Fernandez, che è da un anno residente nella capitale. Dalle frammentarie notizie che al momento il ragazzo sarebbe negli uffici della questura di via Genova, alcuni legali messi a disposizione dell'Associazione Giuristi Democratici e da altri studi della capitale attivi alla difesa, dicono che è una reazione evidentemente esagerata. Fuori alla questura si sono riuniti già alcune decine di attivisti dei centri sociali e della rete di solidarietà con i Paesi Baschi attiva nella capitale. Rete che proprio in questi giorni già aveva lanciato una campagna di solidarietà nei confronti di Lander di denuncia del suo assurdo caso. Secondo l'agenzia di stampa spagnola, in collaborazione con la Polizia Nazionale Spagnola, hanno arrestato a Roma il presunto membro dell'ETA, Lander dell'ETA. Fernandez è stato arrestato un giorno dopo l'emissione da parte della Spagna di un ordine europeo di arresto e consegna. La rete appunto di solidarietà con i Paesi Baschi ha portato avanti questa denuncia e potete andare a vedere il loro blog uncasobacascoaroma.noblogs.org. Adesso sempre in Italia, sempre tema di repressione, torniamo con ciò che riguarda il G8 di Genova. La procura ha chiesto la conferma delle condanne per i torturatori della Diaz. Condanne per i 25 agenti e alti funzionari della polizia imputati nel processo per le violenze e le torture inflitte ai manifestanti nel 2001. La Digos fattoria Mark Covel una maglietta che recita Diaz mai più. Questo proprio per delineare l'atteggiamento. La procura della Cassazione ha formalizzato questo pomeriggio la richiesta di conferma. In particolare il sostituto procuratore generale della Cassazione ha chiesto di confermare il verdetto della Corte d'Appello di Genova e ha chiesto alla quinta sezione di dichiarare inammissibile o di dichiarare il rigetto dei ricorsi dei 25 imputati. In particolare è stato richiesto il rigetto dei ricorsi di Gratteri e Calderozzi e l'inammissibilità di quello di Canterini. L'unica pena da rideterminare al ribasso è quella per Panzieri, da 3 anni a 8 mesi, e deve passare a 3 anni a 5 mesi. Proprio a proposito di questa giustizia non fatta, ricordiamo un sito www.10%.it dove potete andare a leggere un appello alla società civile, al mondo della cultura, che è stato fatto proprio per far sì che questa storia non rimanga così impunita. Andiamo a Bologna, dove questa mattina attivisti precari indebitati hanno sanzionato Equitalia portando all'esterno dell'edificio sedie, tavoli, computer, piante, portaombrelli e di tutto di più. Muniti di cartelli, striscioni, maschere, i manifestanti sono entrati nella sede di Equitalia con l'intento di smontare gli uffici. Esposti fuori e dentro Equitalia i cartelli con scritto licenziamo Monti, chiuso per indennità e quant'altro. I cittadini in attesa agli sportelli hanno mostrato solidarietà e partecipazione all'iniziativa, meno male. Rilanciata la mobilitazione dei prossimi giorni, domani a Roma contro l'approvazione del DDL Fornero e il 16 giugno a Bologna per una giornata di dissenso contro Monti, invitato all'Arena del Sole per il Festival delle Idee della Repubblica. Torino, ancora notizie di repressione, questa volta è stato sgomberato il No Way Squat. Uno spiegamento inaudito di polizia ha provveduto stamana a bloccare l'intero isolato in cui è presente questo squat, il No Way Squat, occupato dal 3 giugno 2011. Dinamica simile al secondo sgombero dello stile. Circa una decina di camionette e moltissimi agenti in tenuta antisommossa, oltre ad un numero elevato di agenti della Digos, almeno 40 comandanti del Gran Capo Raimondi. La polizia ha tenuto un atteggiamento molto nervoso e sgorbutico, ma che cosa ci saremmo aspettati, ma non c'è stato nessun problema o di incidente. Sia gli occupanti che il presidio solidale formatosi in poco tempo sono rimasti tranquilli senza cadere alle provocazioni di sbirri, giornalisti e operai. Erano presenti anche numerosi animali, tutti ratti in salvo. Storie di immigrazione. La scorsa notte la Guardia Costiera di Catania ha soccorso un gommone in difficoltà a 15 miglia a sud della costa di Pozzallo nel Ragusano, con a bordo 48 migranti, tra cui 14 donne. Prima che il gommone affondasse, i migranti sono stati fatti trasbordare sulla motovedetta e portati in salvo a Porto Palo, dove sono giunti intorno alla mezzanotte. Per fortuna una storia a buon fine ogni tanto. Due liveti di Libera sono stati distrutti dalle fiamme. Sono stati due incidenti che appunto hanno distrutto due liveti confiscati alla mafia, affidati a questa organizzazione. I roghi si sono sprigionati a Castelvetrano e Partanna, il terzo incendio in 10 giorni nel Trapanese. All'inizio del mese infatti un uliveto era stato distrutto sempre a Castelvetrano e alcune migliaia di arance a Belpasso nel Catanese. Ieri due quintali di grano sono stati andati in fumo a Mesagne e numerosi sono state le intimidazioni subite a Borgo Sabatino e nella piana di Gioia Tauro in Calabria. Non possiamo più pensare a delle coincidenze, ha spiegato Don Luigi Ciotti, presidente di Libera. Sono colpiti i beni confiscati e restituiti alla collettività. Sono un attacco contro chi si impegna quotidianamente contro il potere criminale. Nessuno pensi che con le fiamme di vandalizzare e fermare questo impegno. Per Don Ciotti non possono lasciare indifferenti i recenti episodi di vandalismo a danno dei beni confiscati, dalla Puglia alla Sicilia e dal Lazio alla Calabria. Non sono quei beni, non sono uno schiaffo alle organizzazioni criminali, uno strumento per indebolire in ciò che le rende forti, l'accumulazione illecita di capitali. Libera sente un debito di gratitudine verso le forze, diciamo quelle istituzioni che l'hanno aiutata. Ma alla luce dei susseguirsi degli incendi e vandalismo è chiaro che qualcosa nel meccanismo di tutela deve essere rivisto. Speriamo bene. Ricordiamo che il 14 giugno, cioè domani, cominceranno i tornei del Mediterraneo antirazzista che avverranno al velodromo di Palermo nel pomeriggio. Ricordiamo un altro appuntamento a Recreative, la Sicilia si incontra sotto il segno del copyleft, che è un meeting che si terrà al Teatro Garibaldi aperto con varie collaborazioni che producono contenuti musicali interamente tutelati in copyleft. Ci saranno dibattiti sulle nuove opportunità di diffusione e trasmissione dei contenuti tramite marcatori temporali e concerti no SIAE. Sono gli elementi essenziali della manifestazione che andrà in scena domani. Sono le 20:22, con questi appuntamenti vi salutiamo e ci risentiremo domani come sempre alle 20 su www.bandaradio.info. Ciao!